Ops, another week. Il settimanale di informazione politica a cura di Radio Sherwood. Ogni giovedì alle 19.
E buonasera a tutti e tutte, bentrovati a Ops Another Week, una puntata abbastanza speciale perché diciamo che sarà l'ultima di questa stagione, almeno di ultime registrate presso gli studio di Vicolo Pontecorvo 1A. Giusto Elena?
Giusto Rossella, ciao a tutti.
Eccoci. E direi che però non finisce qui la nostra avventura con settimanale di informazione politica a cura della redazione di Radio Sherwood, proprio perché a breve inizierà Sherwood Festival. Ci ritroveremo dunque tutti allo Stadio Euganeo per sempre delle informazioni molto puntuali, quindi seguiteci sul nostro flusso radiofonico, ma anche dal vivo.
Venite,
vi aspettiamo dal vivo. Ecco, ci sarà la libreria, ma c'era lo stand radio, quindi saremo tutti lì.
E noi vi aspettiamo.
Però diventiamo subito serie, abbiamo tantissime informazioni da dirvi, da un po' enunciare, sia internazionali che nazionali. Partiamo dal piano internazionale.
Sì, iniziamo con le notizie internazionali appunto e torniamo a parlare degli ultimi aggiornamenti sul fronte Russia-Ucraina. Per Mosca si tratta di sabotatori ucraini in azione nel territorio della Federazione Russa, per Kiev di guerriglia armata condotta da miliziani russi anti-Cremlino. Di fatto tre cittadine nella regione di Belgorod, appena passato il confine con l'Ucraina, sono state attaccate da terra. Ci sono dei feriti, la maggior parte degli abitanti dei villaggi della regione di Belgorod, vicini alla frontiera con l'Ucraina, dove oggi è avvenuta un'incursione da oltre confine, hanno lasciato il territorio. Il consigliere presidenziale ucraino Mikhailo Podolyak esclude che si tratti di un attacco di Kiev, dichiarando anzi che l'Ucraina sta guardando con interesse gli eventi nella regione russa di Belgorod e sta studiando la situazione, ma non ha niente a che farci. Il portavoce dell'intelligence militare ucraina, Andriy Yusov, ha detto al sito Supline che il corpo dei volontari russi e la Legione per la Libertà della Russia, composto da cittadini russi, hanno lanciato un'operazione per liberare quei territori di Belgorod dal regime di Putin e creare una fascia di sicurezza a protezione della popolazione civile ucraina.
E dopo Belgorod bisogna parlare della città di Bakhmut, che è in territorio ucraino ed è caduta, ormai ridotta a un ammasso di cenere e rovine. L'incursione sul Belgorod sarebbe, secondo il portavoce del Cremlino, un diversivo degli ucraini per distogliere l'attenzione dalla sconfitta sul terreno. Il gruppo paramilitare russo, noto alle cronache come Wagner, ha dichiarato che si ritirerà da Bakhmut tra oggi e il 1 giugno e consegnerà le posizioni all'esercito regolare di Mosca. Il comando delle forze per le operazioni speciali ucraino ha intanto rilasciato video e foto che mostrano la distruzione della città di Bakhmut, dichiarando che è una città distrutta ma non conquistata.
Ci spostiamo in Giappone, dove dal 19 al 21 maggio ha avuto luogo il vertice del G7 a Hiroshima. Erano presenti i capi di Stato del Canada, USA, Francia, Germania, Italia, Regno Unito e Giappone. L'Unione Europea ha partecipato, rappresentata da Ursula von der Leyen e Charles Michel. Diversi temi discussi, dall'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina al disarmo nucleare, dallo sviluppo sostenibile dell'economia globale ai cambiamenti climatici.
È chiaro che particolare importanza è stata data alla questione Russia-Ucraina. I leader hanno concordato che è necessario ottenere un accordo di pace tra i due paesi. Da qui una pressante richiesta all'Iran di interrompere i rifornimenti di armi al Cremlino e la richiesta a Pechino di premere su Mosca affinché si fermi l'aggressione militare e ritiri immediatamente, completamente e incondizionatamente le sue truppe dall'Ucraina. Il presidente Zelensky ha tra l'altro partecipato al vertice nella giornata di venerdì ed è riuscito a ottenere il benestare di Washington per la fornitura di F-16. Addestreremo i piloti ucraini all'uso dei jet nei prossimi mesi, ha confermato il consigliere per la sicurezza nazionale americano Jack Sullivan, chiarendo che ora abbiamo consegnato tutto ciò che avevamo promesso, consentendo agli ucraini di fare progressi sul campo di battaglia. Immediata è stata la reazione da Mosca, con il viceministro degli esteri della Federazione Russa, che ha parlato di escalation e di enormi rischi per l'Occidente.
Altro punto cruciale del G7, anche se non è mai stato ufficialmente dichiarato, è cercare un modo di arginare l'espansionismo cinese. I paesi del G7 sono pronti a instaurare un rapporto stabile e costruttivo con la Repubblica Popolare Cinese perché è necessario collaborare sulle sfide globali e sui settori di interesse comune, che vanno dall'ambiente alla stabilità macroeconomica fino al sostegno ai paesi in via di sviluppo. Così recita la dichiarazione congiunta dei leader del G7, a cui però va aggiunta una condanna rivolta alla Cina per le sue attività di coercizione economica e di militarizzazione del Mar Cinese orientale e meridionale e per l'interferenza negli affari interni volta a minare la sicurezza e l'incolumità delle nostre comunità. Tanto che la Cina ha accusato i paesi del G7 non solo di diffamare e attaccare il paese, ma anche di ostacolare la pace internazionale, minare la stabilità regionale e frenare lo sviluppo degli altri paesi. La reazione è stata quella di convocare l'ambasciatore del Giappone a Pechino per protestare ufficialmente.
Ritorniamo sul piano europeo e parliamo di Grecia. Domenica scorsa, infatti, il partito conservatore di Nuova Democrazia del primo ministro uscente Kyriakos Mitsotakis ha conquistato una vittoria senza precedenti, ottenendo il 40% delle preferenze, in tutto 146 seggi, ma nonostante ciò non ha raggiunto la maggioranza assoluta per soli 5 seggi. I conservatori greci hanno così conquistato il miglior risultato addirittura dal 2007, distanziando di 20 punti il partito di sinistra Siriza, guidato dall'ex premier e leader radicale Alexis Tsipras, dal 20% e 71 seggi, una stangata che possiamo veramente parlare di una stangata senza precedenti. Al terzo posto invece è arrivato il Partito Socialista, il PASOK, con l'11,5% delle preferenze. I tre partiti si sono subito rifiutati di formare una coalizione, spingendo per un secondo voto che sarà in agenda per il prossimo 25 giugno, in base a una nuova legge elettorale che entrerà in vigore dal prossimo scrutinio. Il vincitore di una seconda votazione potrà ottenere un bonus, una sorta di bonus di maggioranza, fino a 50 seggi per ogni punto vinto oltre il 25%, motivo per il quale chiaramente Mitsotakis è convinto di riuscire a conquistare la maggioranza necessaria per governare da solo.
Dopo un rovinoso decennio di crisi economica tra il 2010 e il 2018, la Grecia ha registrato una crescita significativa negli ultimi anni. La produzione è aumentata del 5,9% lo scorso anno, alimentata principalmente dal turismo, dalla navigazione mercantile e dall'edilizia. Il governo uscente di Mitsotakis prevede una crescita del 2,3% nel 2023, ma il debito del paese, al 171,3% del PIL nel 2022, è una preoccupazione di lunga data. Inoltre, la disoccupazione rimane elevata al 12,4%, soprattutto tra i giovani, quasi un quarto dei quali sono senza lavoro. Un'ondata inflazionistica guidata dalla crisi energetica e un aumento dei prezzi e dei costi della casa è poi un'altra preoccupazione fondamentale per gli elettori. L'altro nodo riguarda l'immigrazione, dato che comunque la Grecia è uno dei principali punti di ingresso per i migranti, soprattutto quelli che cercano di raggiungere l'Unione Europea attraversando la vicina Turchia. Mitsotakis ha adottato una linea dura, sigillando i suoi confini con l'aiuto dell'agenzia di frontiera dell'UE Frontex, e il governo uscente è stato accusato di respingimenti di migranti illegali, cosa che nega costantemente, e di svolta autoritaria.
Diciamo che quindi su un piano meramente europeo anche la Grecia non è diversa da quello che accade in Italia. Ma dall'Europa volgiamo di nuovo ancora più verso l'Occidente, parliamo di Stati Uniti d'America, di un nostro noto concittadino di origine italiana ma non noto per motivi che ci piacciono. Parliamo di Ron DeSantis, che si candida per le prossime presidenziali negli Stati Uniti d'America del 2024. È un governatore repubblicano e appartiene allo stato della Florida, si chiama Ron DeSantis, l'avevo già detto, ha presentato la documentazione alla Commissione Elettorale Federale per la corsa proprio alla Casa Bianca. Sarà quindi davvero lui lo sfidante di Donald Trump per la nomination repubblicana. La notizia era arrivata nel corso di un colloquio su Twitter con il proprietario del social Elon Musk, che è un suo sostenitore, chiaramente. DeSantis diventa così il sesto candidato repubblicano a sfidare l'ex inquilino della Casa Bianca Donald Trump, che ha annunciato la sua terza candidatura a novembre e che negli ultimi mesi ha intensificato gli attacchi a DeSantis.
Ma chi è questo Ron DeSantis di cui sentiremo purtroppo parlare a lungo? È il governatore appunto della Florida, come diceva Rossella, ed è stato a lungo in realtà seguace di Trump, e l'ex presidente stesso ha spesso pubblicamente elogiato e trattato come un suo pupillo DeSantis, per poi attaccarlo quando è stato chiaro che sarebbe diventato un pericoloso rivale politico. In questo percorso le posizioni di DeSantis sono però rimaste sempre le stesse, di estrema destra, specie sui temi come l'emigrazione, i diritti LGBTQ+, e l'aborto. Cristiano, sostenitore della lobby fondamentalista protestante Family Research Council Action PAC, ha firmato una legge che vieta gli aborti a 6 settimane, ovvero prima che la maggior parte delle donne si renda conto di essere incinta, e ha rimosso un procuratore eletto che aveva promesso di non incriminare chi violi le nuove restrizioni sull'aborto o i medici che forniscano cure ormonali per la transizione di sesso. Tuttavia, per DeSantis, il diritto alla vita si ferma quando si parla di armi da fuoco, ovviamente, della cui libera diffusione è un convinto sostenitore.
Chiusa la pagina internazionale, veniamo a un fronte nazionale e parliamo nuovamente comunque di quanto accaduto in Emilia-Romagna. Continuano tuttavia positivamente le azioni solidali in tutta la regione, al di là delle goffe provocazioni dei soliti tromboni paternalisti della politica, vedi Ignazio La Russa, e del giornalismo, vedi Enrico Mentana. Fin dalle prime ore gruppi locali di Friday for Future, centri sociali e associazioni hanno mosso un ingranaggio locale e nazionale capace di raccogliere un'eccedenza incredibile. Sono centinaia le persone che spalano il fango nelle diverse aree coinvolte, altrettante quelle che mettono a disposizione spazi sociali per raccogliere viveri e materiali. Il tutto al di fuori della visibilità mediatica, ma soprattutto in una logica che vede un continuum tra il muoversi collettivamente in una situazione di oggettiva emergenza e la critica politica a quella normalità capitalista che produce continuamente emergenza. Anche i centri sociali del Nord-Est hanno partecipato domenica a una giornata di pulizia dal fango e abbiamo la possibilità di avere dei contributi radiofonici di Anna dei centri sociali del Nord-Est che ci andiamo subito ad ascoltare.
Noi domenica 21 maggio con delle squadre di solidarietà che sono partite dalle città del Nord-Est siamo state a Solarolo in provincia di Ravenna. E per farlo ci siamo appoggiati alla piattaforma di intervento sociale PLAT, che in questi giorni a Bologna, in via Niccolò dell'Arca 41, è stata un punto di raccolta di materiali, un punto di incontro e un punto di organizzazione per le varie staffette che sono partite per tutte le zone alluvionate. Noi siamo stati appunto a Solarolo insieme ad altre persone, eravamo una squadra di 40 persone della città del Nord-Est e siamo stati in questo comune da 4.500 abitanti che si trovava in una situazione non così grave come magari altri comuni che adesso sono ancora sott'acqua, ma appunto l'alluvione era passata e quello che rimaneva era quello che l'acqua aveva insomma distrutto con la sua potenza. Infatti quello che principalmente abbiamo fatto è stato trasportare con dei secchielli il fango fuori dalle case, fuori dai garage, fuori dai giardini, e poi trasportare tutti i vestiti, i mobili, armadi, tutto il contenuto delle case che si trovava nelle strade, trasportarlo dentro dei camion che poi li portavano, dei carri che li portavano alle varie discariche. È stato molto pesante perché abbiamo visto effettivamente le conseguenze di politiche che non si prendono cura del territorio, le politiche di cementificazione di massa, le politiche che non investono e che non si prendono cura delle comunità e del territorio appunto. È stato molto impressionante perché qualcosa del genere non l'avevamo mai visto personalmente, sembrava davvero uno scenario apocalittico in cui tutto smette di avere senso, tutto smette di seguire un ciclo normale, no? Nel senso le strade erano piene di vestiti infangati, piene di oggetti infangati e le persone giravano per la città senza sapere bene dove andare, in uno stato confusionale. Noi abbiamo visto quanto la solidarietà in questi momenti sia importante, quanto modi diversi di stare insieme al di là del genere, al di là delle etnie, al di là di tutto, sia importante, e per questo motivo abbiamo deciso che torneremo ancora domenica prossima, domenica 28 maggio. Partiremo dalle varie città del nord-est, da Padova la partenza sarà alle 9 dal centro Ciale Pedro, per organizzare altre squadre che scenderanno ancora di nuovo in Emilia, torneranno in Emilia, e per dire anche che è arrivato il momento di dire basta al trattamento che facciamo dei nostri territori. È arrivato il momento di attuare politiche contro la crisi climatica e di agire, e quindi lo faremo e torneremo, e speriamo, e vi invitiamo tutti quanti, tutte quante, a venire con noi.
Ringraziamo Anna non solo per, insomma, il contributo, la testimonianza, ma anche poi per l'aiuto portato in Emilia, e ci teniamo anche a ricordare quello che ha detto la stessa Anna, che si replicherà questa esperienza anche domenica prossima, cioè questa domenica 28 maggio, in partenza dal Pedro alle 9. Chiunque fosse interessato può contattare il centro sociale Pedro e capire se può mettere a disposizione il suo aiuto. E dopo Anna ascoltiamo il contributo di Alessandro di Radio Sherwood, che anche lui era questa domenica passata in Emilia Romagna ad aiutare.
Domenica 21 maggio, in una trentina di persone provenienti dalle realtà sociali del nord-est, ci siamo trovati per andare a dare una mano nelle zone colpite dall'alluvione in Emilia. Dopo un breve punto organizzativo a Bologna, ci siamo spostati a Solarolo, dove il nostro compito è stato caricare i camion che portavano via mobili, elettrodomestici e oggetti veramente di ogni genere, resi inutilizzabili dalla quantità di acqua e fango che è arrivata nelle case. È superfluo dire che la situazione che abbiamo trovato era disastrosa. Devo dire però che è stato molto rincuorante vedere il numero di volontari presenti. Personalmente credo che questo tipo di solidarietà sia fondamentale per non fare sentire queste persone sole e magari riuscire a infondere un po' di speranza e voglia di ricominciare. E soprattutto di ricostruire quella che era la loro casa e soprattutto la loro comunità.
Grazie Alessandro, ringraziamo anche lui e andiamo avanti con le notizie. Rimaniamo sempre in tema appunto alluvione Emilia-Romagna, e ricordiamo che a Bologna le azioni di solidarietà dal basso stanno andando a braccetto con il tentativo di apertura di spazi, discussione politica, conflitto e convergenza contro la devastazione sociale e ambientale. In un documento di Laboratorio Crash e Bologna for Climate Justice, che tra l'altro rilancia un appuntamento assembleare sabato 27 maggio alle 16 in Piazza del Nettuno, si fa presente che se non cambia qualcosa, a prevalere sarà nuovamente il pilota automatico del business as usual. Si costruirà come prima, più di prima, peggio di prima. Ma soprattutto lo si farà con la stessa logica, come dimostra la contesa che si è aperta tra maggioranza e opposizione sul ruolo di commissario che dovrà gestire finanziamenti e appalti per oltre 10 milioni di euro.
E sempre a proposito di questa logica, segnaliamo le parole del giornalista di Domani, Ferdinando Cotugno. Se c'è una cosa che mi stanno dicendo tutti quelli che si occupano di idraulica dei fiumi sul caso Romagna, è di smettere di parlare di messa in sicurezza. Non c'è messa in sicurezza durante questa crisi climatica, si può fare al massimo la mitigazione del danno. Non ci saranno mai argini abbastanza alti o casse di espansione abbastanza capienti per gli eventi di queste settimane. Adattarci alla crisi climatica solo per via ingegneristica, che è una strada scelta dall'attuale governo, significa non aver capito, ancora una volta, la scala di questo problema. Il guaio principale di questo approccio emergenziale alla Musumeci, Salvini, Meloni, Bonaccini è che questi non hanno ancora nemmeno capito cosa sia davvero un fiume. Un fiume non è solo un corso d'acqua da imbrigliare, un fiume è un corpo ecologico fatto di acqua e terra. Ed è così che andrebbe gestito. Inoltre, un approccio ingegneristico ha un altro problema. Costruiamo casse di espansioni e argini basandoci sulle mere statistiche. Ma la crisi climatica fa saltare tutte le statistiche, le attese, i tempi e di ritorno. Serviranno le casse e gli argini, ma in un disegno molto più ampio.
E concludiamo con l'argomento appunto alluvione in Emilia-Romagna e ci spostiamo, parliamo sempre, adesso che è tornato insomma al centro del dibattito il problema del consumo del suolo del nostro paese, è una beffa che il Senato nella giornata di ieri abbia dato il via libera con 103 sì, voti favorevoli, 49 sfavorevoli e 3 astenuti al disegno di legge di conversione del decreto sul ponte dello Stretto di Messina, varato dal Consiglio dei Ministri il 31 marzo. Quindi da oggi il testo già approvato dall'Aula della Camera è legge. Approvare il decreto nel 2023, far partire i lavori nel 2024 per concluderli nei primi anni del 2030. È la roadmap ipotizzata al Vicepresidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini per il ponte.
E ogni volta che l'opera è apparsa sull'orizzonte delle possibilità ci sono sempre state delle critiche chiaramente molto motivate che hanno insistito su quanto il ponte possa essere un'infrastruttura devastante per l'ecosistema in un'area marina già pesantemente compromessa. Di recente anche il geologo Mario Tozzi si è espresso sollevando critiche anche su alcuni luoghi comuni di carattere economico e sociale che i sostenitori del ponte provano a paventare. In particolare Tozzi ritiene che il ponte sullo Stretto di Messina non serva ai pendolari perché di circa 5.000 pendolari esistenti oggi l'80% non prende l'auto e ci mette 25 minuti. Domani ci metterebbe un'ora per prendere l'auto, uscire da Reggio Calabria o Messina, pagare il pedaggio, attraversare, rientrare a Messina o a Reggio Calabria, parcheggiare. Inoltre il ponte non serve neppure alla circolazione delle merci, cioè una cassetta d'arance da Palermo a Genova conviene spedirla con la nave, considerando che un marino sposta 4.000 kg di merce e uno invece su gomma 150 kg.
E concludiamo anche questo argomento e ci spostiamo a quello che è avvenuto al Salone del Libro di Torino con la ministra Roccella. Infatti nei giorni successivi alle contestazioni che sono avvenute al Salone del Libro si sono susseguite tantissime dichiarazioni ai limiti della diffamazione sia nei confronti di Non Una di Meno sia di Extinction Rebellion e Fridays for Future. A rincarare la dose le dichiarazioni della stessa ministra Roccella che ha affermato se non ci sono state aggressioni è anche perché c'era la polizia e ancora ci sono stati dei tafferugli. Frasi puntualmente smentite dai numerosi video presentati sul web e dagli stessi principi che definiscono i movimenti coinvolti. Dopo che per giorni un coro compatto di ministri, esponenti del governo e politici come Meloni, Calenda e Renzi hanno potuto esprimere la propria interpretazione dei fatti su giornali e televisioni, parlando di fascismo degli antifascisti, arrivano adesso le dichiarazioni di chi ha messo in atto la protesta.
E nel comunicato si leggono queste dichiarazioni. La ministra Roccella e gli esponenti del governo che si sono espressi su giornali e televisioni in questi giorni hanno tentato in tutti i modi di lasciare intendere che le persone che l'hanno contestata avessero delle intenzioni violente, distorcendo completamente ciò che è accaduto e diffamando movimenti che mai hanno agito con violenza. Non esiste un solo video in cui appaiono forme di violenza da parte di chi stava contestando. Si invitano quindi tutti i politici e ministri che si sono espressi in tal senso, da Meloni a Salvini, a provare il contrario, perché è troppo facile parlare per frasi fatte. Quindi una protesta pacifica pensata per denunciare da un lato le posizioni della ministra Roccella, che ha più volte dichiarato che l'aborto è una scorciatoia che non dovrebbe più esserci, dall'altro il governo nazionale e regionale che a fronte di una crisi climatica ormai conclamata continua a osteggiare qualsiasi misura volta a ridurre le emissioni e a inquinare irresponsabilmente il dibattito pubblico con affermazioni dichiaratamente negazioniste come quelle del senatore Malan.
Certamente non invitano al dialogo neanche le 29 denunce per la violenza privata annunciate a mezzo stampa dalla questura di Torino. Il racconto che emerge, testimoniato dai video in circolazione, è di semplici persone che usano i propri corpi e le proprie voci. Si sono alzate per cantare dei cori e pronunciare parole di dissenso in una protesta pacifica che mai ha sfociato nella violenza. Cori ai quali si è via via unita in solidarietà una folla variegata che ha animato, rinvigorito e trasformato la protesta, mostrando come le posizioni di Roccella e Marrone sull'autodeterminazione delle donne abbiano suscitato sdegno anche tra i visitatori del salone. Ma il racconto che emerge oggi delle attiviste parla anche di un pesante clima di intimidazione, di minacce da parte delle forze dell'ordine, di persone strattonate e trascinate via con la forza, di telefoni sequestrati e zaini perquisiti in maniera illegittima e senza mandato. Nei video che si vedono sul web, infatti, nonostante le persone presenti non abbiano mai opposto resistenza attiva, vengono afferrate in malo modo dalla polizia e trascinate via di peso.
Bene, parliamo adesso dello spoil system operato dal governo Meloni ai vertici della RAI. Questa mattina c'è stato il via libera a maggioranza del CDA RAI al pacchetto di nomine a direzioni di testate e generi proposto dall'amministratore delegato Roberto Sergio. Tra queste spiccano quello di Gianmarco Chiocci al TG1, Antonio Preziosi al TG2. In particolare su Chiocci erano stati sollevati ampi dubbi. Sull'ex direttore del quotidiano Il Tempo, infatti, si stende l'ombra del terrorista nero Massimo Carminati, coinvolto in Mafia Capitale e condannato, tra le altre cose, per diversi reati legati alla banda della Magliana. Chiocci è stato coinvolto nella terza tranche dell'inchiesta di Mafia Capitale e nel 2018 la Procura di Roma aveva chiesto per lui il processo perché accusato di aver aiutato il nero a eludere le indagini sulla cupola mafiosa romana. Quando era ancora al Giornale aveva incontrato più volte Carminati per una presunta intervista e un libro che non sono mai stati pubblicati. Secondo Lirio Abate sull'Espresso, l'incontro con Carminati, da come lo hanno ricostruito i pubblici ministeri, ha una strana connotazione che impatta sull'esempio sociale negativo e sulla scelta di campo per chi deve dirigere il principale TG della televisione pubblica italiana.
Bene, questa era l'ultima notizia. Noi vi ricordiamo che potete riascoltare la puntata di oggi su sharewood.it e su Spotify, la playlist Oops Another Week, in cui potete ascoltare non solo la puntata di oggi ma tutte le puntate di questa stagione. E vi ricordiamo che domani alle 10:30 su Gemini Network ci sarà la replica di questa puntata. E vi salutiamo e vi ricordiamo che vi aspettiamo allo Sharewood Fest.
Sì, questo non è un addio,
è un arrivederci. Cambieremo solo posizione,
non di posizionamento politico.
Posizionamento politico è sempre quello a sinistra, molto a sinistra. No, cambiamo luogo. Ho sbagliato.
Cambiamo luogo da Vicolo Pontecorvo. Prendiamo tutti i jack, tutti i mixer, tutti i microfoni, le cuffie, tutti i Pablo che
tutti
lavorano Pablo. Dietro le regie e li spostiamo a 36 gradi all'ombra dello stand di Sherwood Festival. Stadio Euganeo, vi ricordiamo, dal 14 giugno
al 15 di luglio.
Ecco, abbiamo incarrato le date di Sherwood Festival. Ogni anno cambiano, ogni anno ci sbagliamo. Dal 14 giugno al 15 luglio. Chiaramente potete trovare il programma su sharewoodfestival.it, sui nostri canali social, abbiamo anche un canale Telegram, cioè fantascienza. E veniteci a trovare nello stand libreria e comunicazione, facciamo due chiacchiere, ci scambiamo
due opinioni politiche, sempre a sinistra,
ma anche uno spritz, direi, cioè non per forza qualcosa di impegnativo, ma anche cioè uno spritz chiacchierato politico. Ma veramente veniteci a trovare, e grazie a tutti coloro che ci hanno supportato in questo anno di informazione politica, che è stato veramente denso e molto interessante. Grazie a tutta la redazione di Radio Sherwood che collabora nella stesura di tutte le informazioni che ogni settimana produciamo, alle grafiche, a social media manager, alla regia radio. Abbiamo ringraziato tutti. Una chiusura dignitosa?
Sì, direi proprio di sì.
Allora non possiamo far altro che lanciare la
sigla.
Oops, another week. Il settimanale di informazione politica a cura di Radio Sherwood. Ogni giovedì alle 19:00.